Radio Incredibile. Accendi il PC. Accendi la tua giornata.
Bene, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Incredibile e ringrazio Claudio Siepi e tutta la sua redazione per avermi invitato ad occupare questo spazio all'interno del loro palinsesto. Per me è un piacere e un onore poterlo fare. Mi chiamo Daniele Luciani, sono uno psicologo, uno psicoterapeuta ed uno psicoanalista. E la rubrica che vi propongo si intitola Prospettive contemporanee. Il titolo è programmatico nella misura in cui il mio tentativo è quello di offrire uno sguardo, ovviamente da un punto di vista psicoanalitico, sul disagio della nostra civiltà, a partire dalle diverse declinazioni attraverso cui questo disagio si mostra, e spero di farlo nella maniera più semplice e chiara possibile. Partirei dunque da un paradosso, da quello che potremmo considerare il paradosso più fecondo della nostra epoca, rispetto al quale possiamo dire che, nonostante la possibilità di accedere ad un benessere senza precedenti, il disagio dell'essere non sembra avere alcuna intenzione di recedere. In altre parole, a fronte della circolazione illimitata di oggetti, gadget, esperienze ed opportunità che promettono la panacea di ogni sofferenza, mai come oggi l'umanità sembra segnata da uno spaesamento generalizzato e da un malessere che accomuna tutte le età della vita. Diverse indagini attestano in questo senso il drammatico aumento dell'uso di psicofarmaci, dei comportamenti a rischio tra gli adolescenti, dello stress lavorativo, dei cosiddetti nuovi sintomi. Mi riferisco alle depressioni, agli attacchi di panico, alle anoressie e bulimie, alle obesità psicogene, alle dipendenze patologiche. Dobbiamo pertanto constatare che se la società del benessere promette, come evidenzia Bauman, di soddisfare i desideri umani in un modo impossibile e inimmaginabile per qualsiasi altra società precedente, l'umanità sembra sempre più segnata da una infelicità paradossale. Come è dunque possibile che l'epoca più evoluta nella storia, quella che ha colmato lo scarto tra i primi rudimentali utensili e l'esplorazione del cosmo, sia anche quella che si ritrova a denunciare un'inquietante perdita di certezze e ad espellere l'essere umano dal suo stesso programma? Ovviamente le risposte in grado di chiarire questo paradosso potrebbero essere diverse. Quelle che offrirò io, lo ricordavo nell'introduzione, nella presentazione, affondano le loro radici nella mia formazione psicoanalitica e nel mio lavoro clinico di analista. Pertanto devono essere prese come delle risposte particolari e ovviamente parziali, provvisorie. Cominciamo con ricordare che l'epoca che ci ha preceduto, quella moderna, si fondava sulla presenza di ideali come l'obbedienza al padre, il rispetto per l'autorità, la fede in Dio, l'amore per la patria, la fedeltà al gruppo di appartenenza, tutte metanarrazioni, come direbbe Lyotard, che costituivano dei codici simbolici con cui gli individui riuscivano ad interpretare il sacrificio pulsionale richiesto loro dal programma della civiltà. Ampiamente sedimentati nella tradizione, questi riferimenti simbolici avevano infatti la funzione di limitare l'edonismo dei singoli e porre un freno alle pulsioni narcisistiche per metterle al servizio della collettività. E d'altra parte, ce lo ricorda Jacques Lacan, tutti gli ordini di carattere morale prodotti dalla civiltà si pongono l'obiettivo per essenza e non per accidente di raffrenare il godimento. Diciamo allora che identificandosi agli ideali che si incontravano in famiglia e che si ritrovavano nelle istituzioni a partire da quella scolastica, si accettavano le privazioni imposte dal discorso sociale per impegnare il proprio desiderio all'interno di percorsi universali e a lungo termine. Percorsi per l'appunto contraddistinti da legami duraturi e in buona parte prevedibili. Non potendo soddisfare tutte le pulsioni narcisistiche, l'individuo dell'epoca moderna si accontentava di una soddisfazione limitata, come se l'infelicità fosse parte della vita e non una sua appendice, ma al contempo guadagnava una posizione esistenziale meno precaria e più rispettabile. Ce lo ricorda Freud in un suo testo fondamentale come Il disagio della civiltà. La dissoluzione, o meglio ancora la frammentazione, delle coordinate simboliche che in passato organizzavano il patto tra individuo e società ha prodotto una rivoluzione antropologica, per usare una definizione cara a Pasolini, senza precedenti. In epoca postmoderna, nella nostra epoca, l'uomo si è infatti ritrovato libero di scegliere il proprio destino e di ricercare la sua felicità senza impedimenti di natura religiosa, politica o morale. Di conseguenza, la legge del padre a cui tutti gli ideali facevano riferimento e che obbligava il desiderio del soggetto a mettersi al lavoro nell'attesa di un piacere da conquistare con il sacrificio, è stata sostituita dalla legge del consumo, che sollecita a godere in continuazione e senza dover impegnare il proprio desiderio nel legame con l'altro. Il discorso capitalistico alimenta in effetti la volontà di soddisfarsi di oggetti, pratiche ed esperienze che si prestano ad essere consumate in maniera autistica e apparentemente illimitata, piuttosto che esortare ad accettare la sottrazione di una quota di piacere da destinare al campo sociale. L'imperativo propagandato dal principio di autorità che prescriveva di dover rinunciare lascia il passo alla legge del consumo, che promuove invece l'imperativo di dover godere di tutto ciò che viene veicolato dai mass media, godere sempre, godere a più non posso, godere più degli altri, godere anche se non si ha voglia, godere fino a sfinirsi. Indipendentemente dai valori abbracciati, dai meriti morali, dall'impegno, dalla classe sociale di provenienza e dalla storia personale, ogni individuo può oggi reclamare il diritto alla sua felicità e scegliere come conseguirla. Ogni modello esistenziale risulta possibile, ogni piacere lecito, ogni fantasma realizzabile, anche se perverso e pericoloso. Il discorso sociale contemporaneo è allora un discorso che, attraverso la seduzione esercitata dalla pubblicità, dalla televisione e dall'industria dello spettacolo, finisce con il regolare, direbbe Baudrillard, non solamente i processi di lavoro e i prodotti materiali, ma anche l'intera cultura, la sessualità, le relazioni umane, fino ai fantasmi e alle pulsioni individuali. Ad un primo livello, infatti, il capitalismo incoraggia l'individuo a credere che attraverso la soddisfazione degli oggetti possa arrivare ad eliminare la mancanza da cui il desiderio trae origine. Ad un secondo livello, però, questa promessa mostra di avere il fiato corto. Qualsiasi oggetto non può che offrire un piacere che si traduce presto in una insoddisfazione. È sufficiente, lo sappiamo tutti, che venga immessa sul mercato una versione aggiornata dello stesso prodotto per generare una nuova mancanza che a sua volta anima il desiderio di estinguerla. Da questa prospettiva, la logica bulimica del capitalismo appare isomorfa a quella dell'inconscio, poiché anche quest'ultima si sostiene sulla produzione continua di un desiderio che è per sua natura impossibile da soddisfare. Per la psicoanalisi, l'uomo costituisce infatti un animale insoddisfatto perché è abitato da una mancanza strutturale, effetto della presa sul corpo da parte del linguaggio, che aspira vanamente a riconquistare nel corso di tutta l'esistenza. La sua condizione di essere parlante gli impone in altri termini la ricerca sempre infruttuosa di un pezzo di sé che gli è stato definitivamente sottratto con il suo ingresso nel campo della cultura, ma che continua nondimeno a pensare recuperabile. Ebbene, se l'essere umano tende inconsciamente a ricongiungersi con quella parte di essere che suppone sia in grado di completarlo, con l'avvento del capitalismo, è per questo che possiamo parlare di un'alleanza feroce tra discorso del capitalismo e discorso dell'inconscio, viene ancor più trascinato dentro la ricerca vorticosa di un oggetto magico, capace di fargli conseguire uno stato di appagamento pieno, definitivo, senza resti. In effetti, l'oggetto cibo, l'oggetto droga, l'oggetto farmaco, l'oggetto immagine, l'oggetto gadget, l'oggetto virtuale e così via, pretendono di rimuovere ciò che è impossibile rimuovere, e cioè le delusioni del vivere, le conseguenze delle scelte errate, le imperfezioni del corpo, i conflitti derivanti dalle relazioni con gli altri, le impasse della sfera sessuale. In questo senso il discorso del capitalismo non si limita a vendere dei prodotti al consumatore, ma vende il consumatore stesso al sogno irrealizzabile di una vita priva di dolore, una vita che non preveda cioè di confrontarsi con la finitezza del proprio sapere, del proprio piacere, del proprio essere. Pertanto, mi accingo a chiudere questo intervento, l'uomo postmoderno che si crede libero di scegliere il proprio bene tra i prodotti e le occasioni del mercato sceglie di sottomettersi ad una dittatura del consumo che non fa che rinnovare in lui quella insoddisfazione che pretende inconsciamente di esiliare. Nel tentare di evitare l'infelicità che deriva dal suo essere mancante da sempre e per sempre, la ritrova più accentuata ogni qualvolta si lascia insoddisfare da quegli oggetti che preannunciano un godimento che rimane irrimediabilmente interdetto, illudendosi in altri termini di poter incontrare tra gli oggetti del mercato globale la soluzione per sopprimere la distanza tra ciò che vorrebbe essere e ciò che realmente è, si scopre ancora più agganciato a quella infelicità inevitabile che deriva dal non riuscire ad eliminare una volta per tutte la mancanza strutturale da cui è affetto.
Radio Incredibile. Accendi il PC. Accendi la tua giornata.